Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Nuova puntata di Radio Zainet oggi, la presentazione della bella fanciulla che è al mio fianco, cioè a fianco di Simona Neri. Lei è invece Martina, che frequenta, dillo tu.
Frequento Scienze Politiche a Roma 3, salve a tutti.
Oggi parliamo insieme di ecomafia, parola non so quante sfumature e significati, cerchiamo di scoprirlo insieme dopo aver ascoltato Beck con The New Pollution. Che significa, Martina?
Il nuovo inquinamento?
Esatto, risposta esatta, però non hai vinto niente se non la possibilità di ascoltare questa bella canzone.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
She's got the lily white cavity crazes. She's got a carburetor tied to the moon. Pink eyes looking to the fruit of the ages. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. She's got a hand on the wheel of pain. She can talk to the mangling strangers. She can sleep in a fiery ball, throwing troubles to the dying embers. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution.
Con The New Pollution a Radio Zainet, il nuovo inquinamento e nuove forme di reati si verificano anche sul territorio italiano, legati questa volta all'ambiente. Anche le organizzazioni mafiose hanno deciso di investire, se così si può dire, sull'ambiente. Come? Beh, cerchiamo di scoprirlo attraverso la scheda preparata dalla nostra redazione.
23 miliardi di euro di fatturato, un gran sasso, cioè 2.600 metri di rifiuti occultati, 30.000 case abusive costruite. Questo è, in pillole, un anno di ecomafia, neologismo coniato da Legambiente, che sta ad indicare le organizzazioni criminali colpevoli di reati contro il patrimonio ambientale. Capifila, neanche a dirlo, le stesse regioni afflitte dalle cosche, per così dire tradizionali, nell'ordine Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, che totalizzano insieme il 45,4% del totale dei reati, molto staccate Lazio, Sardegna, Toscana, Liguria, Lombardia e Piemonte, e questo per tacere dei traffici internazionali che trasportano rifiuti tossici in Cina, India, Siria, Nord Africa, Francia e Norvegia.
Una situazione, quella dell'ecomafia, insomma dei loro giri di affari, che forse non si conosce abbastanza, se non quando si vede al telegiornale magari quella massa di rifiuti che insomma troviamo nelle strade di alcune città, e poi scopriamo che dietro c'è tutta una serie di cose che non conosciamo molto bene, vero Martina?
Sì, in effetti, a parte l'emergenza rifiuti in Campania, se ne sente parlare davvero poco. Anche a livello di iniziative, a me, devo dire, non è mai capitato di sentir parlare di campagne promosse.
In linea abbiamo Antonio Pergolizzi di Lega Ambiente. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a voi.
Vai Martino.
Allora, innanzitutto il termine ecomafia è stato coniato per l'appunto da Lega Ambiente e ha un sacco di sfumature. Ecco, può chiarirne il significato?
Allora, per le ecomafie si intendono quei fenomeni di saccheggio del territorio. Esso comprende sia il ciclo dei rifiuti, quindi che riguarda sia i traffici illeciti di rifiuti, gli smaltimenti illeciti, sia le infiltrazioni e la criminalità organizzata negli appalti pubblici e la gestione dei rifiuti solidi urbani. Poi comprende anche il ciclo del cemento, quindi dalle estrazioni illegali fino alle costruzioni abusive, comprese anche le infiltrazioni negli appalti per le costruzioni di infrastrutture pubbliche o anche di case residenziali pubbliche, e poi anche il commercio illegale di specie protette, sia animali che vegetali, e anche la cosiddetta archeomafia. Quindi insomma uno spettro abbastanza variegato di attività illegali che vedono coinvolte non soltanto le organizzazioni criminali propriamente dette, quindi che si occupano di tutta una serie di attività illegali, comprese quelle della devastazione dell'ambiente, ma anche un network, proprio un vero e proprio, quello che noi definiamo network criminali, di soggetti incensurati ma che entrano in questo grosso business. Non c'è operazione contro i trafficanti di rifiuti che non vede coinvolti un funzionario pubblico corrotto o laboratori di analisi corrotti o addirittura in alcuni casi politici, eccetera eccetera.
Ecco, proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica al problema dell'ecomafia è nato un progetto Verde Nero, ce ne può parlare?
Allora, noi ogni anno pubblichiamo il nostro rapporto ecomafia, che è sostanzialmente l'unico studio che si fa in Italia e nel mondo sull'ecomafia, quindi dati e storie sul fenomeno dell'illegalità ambientale, in Italia e non solo. Però comunque il rapporto ecomafia ha avuto un grosso successo e costituisce comunque un punto di partenza per tutte le istituzioni che vogliono analizzare il fenomeno, e si rivolge fino adesso ad un pubblico sostanzialmente specializzato, insomma è un rapporto, quindi rientra nella saggistica. E siccome in questi rapporti ecomafia ci finivano dentro delle storie assolutamente fantastiche da un punto di vista probabilmente narrativo, quindi di storie che devono di essere raccontate con il linguaggio narrativo, perché ovviamente si prestò tantissimo al cosiddetto noir, abbiamo pensato insieme alla casa editrice Edizione Ambiente proprio di dar vita a questo progetto, quindi raccontare l'ecomafia con uno strumento diverso, che è quello della narrativa e quindi dell'opera culturale.
Tra l'altro Verde Nero è anche un blog, giusto?
Assolutamente, è un blog aperto ovviamente a tutti, ma dove viene in qualche modo resa pubblica tutta l'attività che viene fatta in contrasto all'ecomafia. In ogni libro peraltro c'è una parte, un capitoletto che curo io personalmente, dove racconto i fatti, fa sentire i propri fatti, dove racconto il fenomeno che in quel libro viene analizzato, quindi oltre alla fiction, alla finzione narrativa, vera e propria informazione sui fenomeni in oggetto.
Ecco, gli autori come hanno aderito?
Ma gli autori hanno aderito con grande entusiasmo, devo dire, infatti è stata per noi una grossa sorpresa vedere tutti seduti attorno a un tavolo. Penso che sia stato l'unico caso di iniziativa editoriale in Italia che ha visto tutti questi scrittori del calibro da Lucarelli, Carlotto, Ammaniti, Dazieri, Giancarlo De Cataldo, Valentina Gebbia, Geri Palazzotto, Piero Colaprico, Ivu Ming, cioè tutti diciamo i più grossi scrittori italiani seduti attorno ad un progetto che è quello di diffondere l'ecomafia ad un pubblico più vasto. Hanno aderito con grande entusiasmo, abbiamo fatto decine di presentazioni in giro per l'Italia, l'ultima a Roma con Giancarlo De Cataldo, dove abbiamo avuto come ospite Sergio Rubini, che ha letto alcuni passi del libro di De Cataldo, quindi insomma una collaborazione assolutamente straordinaria, tant'è che loro, stessi autori, cedono una parte delle loro royalties per i progetti di Salve Italia, sono quei progetti che l'ambiente porta avanti di recupero dei territori che sono stati devastati dalle azioni criminali.
Perché questa scelta del noir? Che tipo di riscontro state avendo presso il pubblico? E perché questa scelta del noir? Proprio perché magari per renderlo più appetibile al pubblico come tipo di linguaggio letterario?
Assolutamente, perché sicuramente è uno strumento più comunicativo, sicuramente più evocativo. L'Italia con noir, insomma, sta riscoprendo una stagione eccezionale. Sono tantissimi scrittori che vengono apprezzati anche all'estero, e sono appunto quelli che sono stati coinvolti nell'iniziativa. Il noir come un nuovo strumento linguistico per comunicare le ecomafie. Sicuramente lo ha dimostrato anche Roberto Saviano, che col suo libro Gomorra, vendendo migliaia e migliaia di copie, e con la sua forza che ha avuto, la sua forza narrativa e evocativa, di raccontare storie come diciamo la parte del libro di Gomorra che tratta di traffici di rifiuti, che sono state raccontate 10 anni prima nei rapporti ecomafia. Cioè sono storie che già raccontate nei rapporti ecomafia, ma che finivano per essere dimenticati perché non c'era proprio un'attività, come dire, narrativa alle spalle. Quindi questo prova come l'arte, come la cultura riesca ad avere un ruolo trainante per sensibilizzare l'opinione pubblica.
Un'ultima domanda, le istituzioni hanno appoggiato in qualche modo, stanno appoggiando il progetto?
Tasto dolente, al momento assolutamente no, assolutamente no, se non la Regione Lazio ha promesso che insomma dotare tutte le biblioteche delle scuole superiori dei libri, però oltre assolutamente no, non crediamo che per le istituzioni la lotta alle ecomafie sia un problema. Dal nostro chiediamo l'introduzione della riforma del codice penale che introduca i delitti contro l'ambiente nel codice penale appunto, e ancora non se ne è fatto niente, ancora purtroppo una politica seria di contrasto alle ecomafie e comunque in generale ai mutamenti climatici non c'è in Italia.
Allora salutiamo e ringraziamo Antonio Pergolizzi di Lega Ambiente.
Grazie a voi.
E dopo questo intervento siamo ancora in linea con Radio Zenit, ma ci fermiamo per una breve pausa e poi andiamo ad ascoltare un brano del Linkin Park, Bleeded Out, che tra l'altro fa parte della colonna sonora ufficiale dell'evento dell'anno che ha coniugato musica e ambiente, il famoso Live Earth. Andiamolo ad ascoltare.
Zenit, la scuola che fa radio.
Time, hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is, you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stomp it out when they bring that chorus in.
I bleed it out, digging deeper just to throw it away.
Sloppy blow, shotgun opera lock and load. Cock it back and then watch it go. Mama help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. Can't contain him, he knows he works. Fuck, this hurts, I won't lie. Doesn't matter how hard I try. Afterwards don't mean a thing. And I know that I won't be satisfied. So why try ignoring him? Make your dirt dance flow again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in.
I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away.
Park a Radio Zainet. Beh, che dire, Martina, letteratura per riflettere. Leggeresti un libro che parla di ecomafia?
Sì, perché no, assolutamente. Poi, appunto, in questo caso, comunque, il genere è noir, quindi non credo che siano letture particolarmente pesanti.
E noi un suggerimento di lettura te lo possiamo dare, potremmo consigliarti, sempre pubblicato da Verde Nero, L'Uomo Cannone di Piero Colaprico, giornalista e scrittore che abbiamo ospite qui a Radio Zainet. Benvenuto, Colaprico.
Eccoci qua, buongiorno.
Allora, salve. Innanzitutto, cosa l'ha spinta ad aderire al progetto Verde Nero?
Ma è un po' la sfida, nel senso che loro praticamente, come se fossero dei principi dell'Ottocento, mi hanno dato un mandato. Hanno detto, faresti tu un giallo ambientato nei crimini ecologici, soprattutto nella subspecie dei crimini che hanno a che fare con le scorie nucleari? Effettivamente è stata una bella sfida, mi hanno dato un pacco di carte e di lì poi è nato il giallo. Quindi ho messo dentro i personaggi che uso spesso in alcuni dei miei gialli, innestati su una storia vera e su un dossier vero.
Ecco, di cosa parla l'Uomo Cannone?
L'Uomo Cannone parla di un ispettore di polizia che una sera di quest'anno vede comparire in ufficio un uomo coperto di sangue. Questo sangue non è il suo, quindi probabilmente o è stato sul luogo del delitto oppure è lui un assassino, e di lì piano piano si sviluppa una trama che ha una prima parte in Italia e soprattutto a Milano, tra la città e la sua periferia, e poi ha un'altra parte invece che si svolge in Somalia, che è uno dei paesi cardine dell'inabissamento dei rifiuti nucleari. L'Uomo Cannone è l'ombra nera che si staglia su tutto questo, nel senso che si capisce dopo un po' che forse a manovrare almeno una parte di questa storia è un uomo che si chiama Uomo Cannone non a caso, perché ha con un sistema molto particolare, inabissa le scorie nucleari in mare. Occhio non vede, cuore non duole.
Lei è anche giornalista, si dice che abbia inventato lei la parola tangentopoli, non so se me lo può confermare.
Sì, io posso confermare, nel senso che in base a una ricerca d'archivio la prima volta che viene usata la parola tangentopoli, ormai gli archivi sono elettronici, è in un mio pezzo del 91, quindi appena prima di Mario Chiesa e dello scandalo del Pio Albergo Trivulzio, che poi avrebbe fatto saltare la Prima Repubblica.
Occupato come giornalista anche di questo argomento di mafia, e se sì o comunque avrebbe un nuovo termine da regalare al pubblico?
No, secondo me ecomafia va benissimo, e poi per tante ragioni, sia perché c'è l'ecologia e poi comunque a volte la mafia è davvero una eco, nel senso quella che si sente nelle montagne, no? Cioè non la vedi ma sai che c'è, quindi il termine secondo me funziona già benissimo. Io qualche volta me ne sono occupato, però non è questo un argomento prioritario, anche perché la coscienza sui crimini ambientali si sta sviluppando negli ultimi periodi, mentre nel nord Europa era un po' più diffuso, il fatto che siano diventati dei reati gravi è qualcosa che lo si dice soltanto da pochi anni in Italia.
Allora, noi la ringraziamo immensamente per essere intervenuta oggi a Radio Zainet e ricordiamo, abbiamo avuto con noi Piero Colaprico, giornalista e scrittore, autore per Verde Nero Edizioni Ambiente di L'Uomo Cannone.
Grazie.
Beh, cara Martina, sembra molto interessante questo libro.
Sì, in effetti la trama sembra abbastanza interessante, mi attrae, mi ispira.
Speriamo che con questa forma anche di pubblicazioni si possa anche sensibilizzare maggiormente la gente, come in effetti è un po' emerso almeno nelle aspirazioni di questa iniziativa, anche queste tematiche di cui si parla effettivamente ben poco forse.
Io in effetti credo che comunque unire il piacere poi alla riflessione sia un buon modo magari per sensibilizzare l'opinione pubblica.
Martina, che ne dici se andiamo a fare il nostro consueto salto indietro nel tempo a bordo della macchina del tempo di Radio Zainet, il Flash?
Andiamo, andiamo.
Oggi andiamo a sentire qualcosa di un po' insolito e forse ben poco conosciuto, magari a livello di reati diversi di ecomafia. I Kinks, 1964. Vai col flashback.
Tenuti alla musica. C'è una band che in questi ultimi mesi sta facendo un gran parlare di sé. È la band in cui milita il giovanissimo bassista Peter Quaife, che oggi compie 21 anni. Auguri a lui ed in bocca al lupo alla sua band, che dopo un inizio non troppo felice è riuscita ad imporsi in Inghilterra e soprattutto sul mercato americano grazie al 45 giri You Really Got Me. Il brano è contenuto nel disco uscito a febbraio intitolato Long Tall Sally, che contiene oltre al pezzo omonimo anche il secondo brano You Still Want Me e il successo che tra poco andremo a ascoltare. Ve lo garantiamo, amici, questo è puro rock and roll inglese. Allora ascoltiamoceli. Loro sono i Kings e questo è You Really Got Me.
Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Ritrovati con Flashback, le pillole quotidiane della storia del grande rock. Avete appena ascoltato i Kings con il loro primo grande successo, intitolato You Really Got Me, contenuto nel disco d'esordio Long Tall Sally del 1964. Questa band non ha la stessa notorietà di gruppi quali Beatles e Rolling Stones, ma la loro importanza nel panorama della storia della musica ha in pratica la stessa intensità. You Really Got Me fu il terzo singolo estratto dal loro primo album e fu questo che permise loro di raggiungere la vetta della classifica inglese, la top 10 di quella americana. Il successo negli States li portò a eseguire un numero impressionante di concerti, alla fine dei quali, nel 1965, per motivi non precisati, la band fu bandita dagli Stati Uniti per 4 anni. Di conseguenza, oltre a perdere il più ampio mercato musicale al mondo, sono tagliati fuori dalle avanguardie artistiche emergenti di fine anni 60. E forse per questo motivo il loro nome rimane sconosciuto ai più.
Devo dire che anch'io non conoscevo la storia dei Kings che ci ha rivelato il Flashback. Abbiamo anche scoperto perché sono così poco conosciuti, vero Martina?
Sì, anche io rientro tra i più che non li conoscono, in effetti.
Musica degli anni 60, però ti piace la musica degli anni 60, Marti?
Sì, sì, perché no, però non sono poi una grande appassionata, devo ammettere di avere delle grosse carenze.
Ma il solito domandone Beatles e Rolling Stones?
Sì, vabbè, quelli sì, i classici, fin là ci arrivo.
Tra loro?
Tra loro Rolling Stones.
Bene, con questa scelta musicale che sarà sicuramente recepita dagli autori del Flashback prossimo, andiamo a salutare Martina che è stata con noi e che frequenta, ripetilo tu,
Scienze Politiche a Roma 3, ciao a tutti.
E che vi saluta insieme a me, Simona Neri, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Radio Zainet. A domani!
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.